Pace a tutti. Gloria al Signore. Quindi col fratello Alberto ci abbiamo la stessa età, non so se si riporta bene lui o male io, comunque. No, ma nessuno di noi fa nulla di eccezionale, assolutamente, perché è bello stare dove il Signore ci ha chiamati. Ed è la soddisfazione più grande essere al centro della volontà di Dio e fare qualsiasi servizio. È qualcosa di bellissimo. Avere un posto nel corpo di Cristo e fare la nostra piccola funzione, semplicemente questo. E un giorno in cielo, io penso il premio più bello sarà sentire da parte del Signore: ben fatto, mio buono e fedele servitore. Nessuno di noi è degno, ma quello penso è la cosa più grande che aspiriamo, e il Signore torna presto. Amen. Quindi non ci scoraggiamo nel servire il Signore. È vero, il fratello ha detto 4 comunità piccoline. Piccoline, però la cosa bella è questo, che mi meraviglia, che il Signore piacciono le piccole cose. Forse a noi a volte un po' di meno, però il Signore ha un carattere meraviglioso e le piccole cose le tiene nella sua mano in una cura particolare. E quindi, Signore, grazie per questo, anche perché noi siamo piccoli, ci sentiamo piccoli, vero? Ed è bello essere portati da Lui e dalla sua parola. Vi porto i saluti delle comunità che abbiamo detto. Ogni volta nell'elenco delle comunità a volte metto prima Teramo, poi L'Aquila, perché poi si offendono, no? Poi gli abruzzesi sono molto campanilisti, quindi oggi prima Teramo, la prossima volta partiremo con qualcun altro. Però anche in mezzo alle montagne c'è un popolo che serve il Signore. Gloria a Dio. Allora andiamo alla parola di Dio insieme. Anzi, un'altra cosa, scusate, appena sono entrato qui, non so se qualcuno si è spaventato, perché molti di voi che siete qui siete venuti al campeggio a lavorare. Molto spesso vado nelle comunità e conosco i giovani perché li incontro al turno di campeggio, ma qui ho incontrato giovani che vengono a lavorare al campeggio. Ed è un servizio preziosissimo, meraviglioso. È bello che i giovani, insieme anche ai meno giovani, insieme si serve il Signore anche nelle cose pratiche. Non so se si sono spaventati, anche qui ci fustigherà dopo. Andiamo alla parola del Signore. Non sono riuscito a togliere dal mio cuore questo passo. Isaia 41, in questi giorni, Isaia 41, dal verso 8. Ringrazio il fratello Alberto per questo invito, è una gioia venire nella casa del Signore e condividere la parola di Dio. Amen. Isaia 41, leggiamo dal verso 8. Signore, grazie per la tua parola e per la libertà che abbiamo di leggerla pubblicamente. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto tu sei mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai, non li troverai più. Quelli che contendevano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che non è più. Perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono colui che ti prendo per la mano destra e ti dico non temere, io ti aiuto. Non temere, Giacobbe, vermiciattolo, residuo di Israele, sono io che ti aiuto, dice l'Eterno. Il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi. Tu trebbierai i monti, li ridurrai in polvere e renderai le colline simili alla pula. Tu li ventilerai e il vento li porterà via. Il turbine li disperderà. ma tu giubilerai nell'Eterno e ti glorierai nel Santo di Israele. I miseri e i poveri cercano acqua e non ce n'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io l'Eterno li esaudirò, io, l'Iddio di Israele, non li abbandonerò. Io farò scaturire dei fiumi sulle nude alture e delle fonti in mezzo alle valli. Farò del deserto uno stagno di acqua e della terra arida una terra di sorgenti. Pianterò nel deserto il cedro, l'acacia, il mirto, l'ulivo e metterò nei luoghi sterili il cipresso, il platano e l'arice tutti insieme, affinché quelli vedano, sappiano, considerino, capiscano tutti quanti che la mano dell'Eterno ha operato questo e che il Santo di Israele ne è il creatore. Amen. Bello questo amen. È un passo meraviglioso, vero? Però sapete, fratelli e sorelle, un periodo che sto considerando questo, che i passi così belli, così luminosi, hanno pure un qualcosa di, non so come esprimermi, un qualcosa di tremendo che ci fa tremare. E così anche dei passi che possono sembrare duri, hanno una grazia inestimabile dentro. E questo passo così bello, io spero che oggi avvenga quello che mi è avvenuto a me, ha fatto tremare dentro. Signore, grazie, perché noi vogliamo essere il popolo che trema alla parola di Dio, che ha timore delle parole del Signore, che quando arriva la parola di Dio, quella parola ti mette con le spalle al muro e ti fa scegliere, decidere. Signore, aiutaci in questo. È bellissimo il passo, non temere, io t'aiuto. Si parla della grazia di Dio, che è qualcosa di che ci meraviglia, ma la grazia di Dio c'ha dentro un messaggio che deve essere molto chiaro per noi oggi. Scusate, non sono venuto qui dall'Abruzzo per dirvi che siete dei vermi, perdonatemi, è per me. Però è su questo che mi ha colpito molto questa parola, che la dice Dio a noi. Ma chissà perché il Signore dice certe cose e non ci offendono, vero? Se io vi dicessi certe cose, giustamente fate bene, ma tu chi sei? Che cosa? Anche tu sei un uomo, anche tu c'hai errori, anche tu questo, anche tu quell'altro. Ma quando è il Signore è in mezzo a noi col suo spirito, con la sua parola. Signore, grazie, perché quando ci parli e spalanchiamo il cuore, la tua opera è così profonda. Non ci difendiamo dalla parola di Dio. Amen. Anche quando la parola di Dio viene a dipingerci esattamente come siamo, ma per non lasciarci come siamo. La grazia di Dio è meravigliosa, perché il passo è bellissimo, l'ho ripetuto per la quinta volta, perché in tutto il passo si parla della mano di Dio, non c'è la mano dell'uomo. Signore, fa che noi possiamo ritirare la nostra mano e possiamo vedere la tua mano all'opera nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Si parla spesso, sempre, della mano di Dio. Infatti, all'ultimo verso che abbiamo letto, il verso 20, il Signore ripete affinché vedano, sappiano, considerino, capiscano tutti che è la mano dell'Eterno che ha fatto questo. Signore, fa che nella Chiesa si veda l'impronta della mano Tua, che nella mia vita, nella vostra vita, ci sia il dito di Dio che scrive la sua parola. È fondamentale questo, perché la nostra vita non può essere bella come bello questo passo se io inserisco la mia mano, se io voglio mettere la mia impronta, se io voglio fare qualcosa di testa mia. Non parlo solo della Chiesa, parlo della famiglia, parlo della vita di tutti i giorni, fratelli e sorelle, perché a volte noi commettiamo l'errore di dividere le due cose. Tutto è spirituale e noi abbiamo fatto entrare nel Signore in ogni aspetto nella nostra vita. Amen. E anche se non l'abbiamo letto, la cosa tremenda è anche questa. Al capitolo 40, al verso 31, il passo che conosciamo tutti, vero? E poi incomincia il capitolo 41, si parla di un altro animale. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze e poi dice si alzano in volo come l'aquila. Poi si va al capitolo 41 e dalle altezze dei monti e dalle altezze dei cieli a cui questo credente che è paragonato all'aquila arriva, all'improvviso si piomba nel fango di un verme. Eppure abbiamo detto che il passo è meraviglioso. È vero? Perché dove c'è la mano di Dio, anche quando siamo stati dei credenti aquila, anche quando abbiamo sperimentato le altezze delle benedizioni di Dio, ma quando arriva la mano del Signore, anche se siamo caduti nel fango, nella polvere, nelle tenebre, il Signore trasforma le cose. Io non so se c'è qualcuno in mezzo a noi, forse lo sono anche io, che abbiamo sperimentato cose grandi da parte del Signore. Abbiamo sperimentato e vogliamo sperimentare sempre di più. Però forse un periodo, non so quanto dura, che abbiamo dimenticato il credente aquila, e l'aquila è quell'animale che riesce a volare così in alto senza fatica. È simbolo di quel credente che spiega le ali e si lascia portare dal vento e conosce il vento. È quel credente che sa essere guidato dallo Spirito Santo, che si appoggia con fede alla parola di Dio e la parola di Dio lo porta, che ha una vista, un discernimento spirituale, diremo noi oggi, acuto. Forse questo è l'esperienza del passato, poi si passa al capitolo 41 e forse qualcuno di noi da quello è passato giù nelle tenebre, giù nel fango. Però la bellezza della grazia di Dio è qui il Signore ci sconvolge. Vedete, qui è al capitolo 41 che il Signore dice: io ti ho chiamato, io ti ho scelto, e tu sei mio servo, non ti ho rigettato. Non lo dice al capitolo 41, si alza in volo come l'aquila, io ti ho scelto, non ti ho rigettato, tu sei mio servo. Io lì mi sarei aspettato questo verso. Dio sceglie le aquile. No, Dio sceglie i vermi. Signore, grazie. La bellezza della grazia di Dio è proprio questo. Forse qualcuno di noi è venuto qui al culto non pensando che il Signore scegliesse me e te. Eppure quando arriva la parola di Dio, ecco, la grazia del Signore è meravigliosa. E se qualcuno forse si sta contorcendo nel fango del peccato, il Signore viene a cercarci e a prenderci però, a tirarci fuori però. E questa è l'altra cosa sconvolgente della grazia di Dio. Io non so quanti di voi, non so se ci sono amanti degli animali, e oggi va di moda, no? Però non credo che ci siano, beh, oggi tutto è possibile. Non so se a casa qualcuno c'ha un vermiciattolo che lo accarezza e lo chiama Fuffi, non lo so in che modo, no? Tutto è possibile a questo mondo. Però non credo, anzi il verme, quando scavate una piccola buchetta anche in un vaso per mettere un fiore, esce fuori un verme, si grida, lo si butta via, no? Se tante volte lo si tocca con la mano. Eppure qui invece il Signore dice: io ti ho preso. Io ti ho preso, Signore, ma sono un verme. Già tanto che mi parli, Signore, io ti ringrazio, mi rivolgi la tua parola, e questo è qualcosa di bellissimo. Ma Signore, tu mi dici, tu mi prendi, ma io sono un peccatore, ma io ho sbagliato in questo, ma io mi sento polvere. E il salmista del Salmo 119, in uno dei tanti versi di questo bellissimo Salmo, dice: l'anima mia è avvilita nella polvere. Sapete, il credente verme, a volte si pensa che il verme è colui che è nel mondo, che non conosce il Signore, è ovvio. Ma anzi, il Signore chiama coloro che non lo conoscono non vermi che hanno vita in qualche modo, ma sassi, pietre. Il verme in qualche modo ha vita. Forse qualcuno può dire: ma io in qualche modo una vita spirituale ce l'ho, però non riesco a rialzarmi in volo come le aquile. Però ecco, il Signore ci prende, e quando il Signore ci prende, allora ci si alza, vero? E allora anche il salmista del Salmo 119 sentiva la sua vita non più circondata dalla gloria di Dio, ma circondata dalla polvere. E questa è l'altra cosa che la grazia di Dio ci fa. È vero, ci piace quando la grazia di Dio ci parla, ci prende per mano. Ma fratelli e sorelle, uno degli aspetti della grazia di Dio è che ci fa conoscere come siamo e chi siamo. È importante questo punto, perché se non comprendiamo bene questo, chi pensa che la grazia di Dio è soltanto Dio che ci dona qualcosa e finisce lì, ha capito ben poco. La grazia deve passare per forza da noi che comprendiamo che siamo nulla, perché vera grazia è quando Dio opera e noi ci fermiamo. Quando, come dice il Signore Gesù, rinunciamo a noi stessi. Il Signore non dice chi vuole essere apostolo rinuncia a se stesso, ma chi vuole essere mio discepolo rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Signore, fa che possiamo comprendere questo aspetto della grazia per poi ricevere tutti i doni di Dio che Egli ha stabilito per ciascuno di noi. Ma fin quando quell'orgoglio che in me mi fa sentire migliore degli altri, mi fa addirittura in qualche modo giudicare la parola di Dio, dire Signore questo sì, questo mi va bene, questo no, ma quando a volte confidiamo al Signore e confessiamo noi stessi, Signore è vero, io sono un verme, Signore è vero, non riesco a liberarmi dalla polvere, dalla mia carnalità, da quello che è la vecchia natura. Signore, è vero, vengo in chiesa, canto i canti, c'è tutto bello, ma so che dentro di me, come un verme, a volte si passano questi gradi, no? La polvere, vabbè, la polvere ci sta pure. Tutti gli oggetti, anche a casa nostra, per quanto puliamo, un po' di polvere c'è, vero? Ma poi il verme non è solo nella polvere, ma entra dentro e cerca il fango, perché il verme ha bisogno dell'umidità, va proprio a scavare per cercare la terra, il fango, e addirittura si ciba di terra. Attenzione, perché se trascuriamo quel po' di polvere sulla nostra vita, poi andremo a rivestirci di fango. Il peccato entra così tanto in noi che poi fa parte di noi stessi. Ci sono dei peccati che diventano abitudini, vizi, che non riusciamo a liberarci. E allora il Signore ce lo dice, guarda, tu eri aquila, ma com'è? Com'è che la polvere ti è entrata dentro e ora vai a cercare il fango? Anzi, il verme si nutre di terra. E ci sono dei vermi che vengono messi proprio in certi orti perché mangiano la terra e concimano in qualche modo, trasformano la terra, no? Si nutrono di quello. Quando peggio poi ci sono dei vermi che attaccano le piante, anche le vigne, e la rovinano. Se vi ricordate il verme di Giona che è andato a far morire il ricino. Vabbè, ma io che danno faccio alla Chiesa se c'ho quel vizio, quel peccato? Che succederà mai? Succede che poi si va a rovinare la comunione fraterna. E allora sì, è vero che la grazia arriva a te, arriva a me, ci dice non temere, io ti aiuto, ma il Signore ce lo dice chiaro, non è tempo più di rimanere in questa condizione, perché io ti prendo e ti tiro fuori dal fango e dalla polvere. E voglio fare di te quello che ora fra un po' vedremo. E mi sembra che anche Saulo, quello che poi è diventato Paolo, il Signore lo ha dovuto sbattere per terra, vero? Ha toccato la terra, in quel momento è diventato un verme, tanto da dire, la prima preghiera che ha fatto Paolo, Saulo, chi sei Signore? Bello, vero? No, Signore, mi sono fatto male, Signore, fammi questo. Chi sei Signore? Che devo fare? Bellissimo. Signore, io mi sento un verme. E il Signore gli ha detto, va nella strada detta dritta, Signore grazie per la strada dritta della tua parola. Per 3 giorni è stato senza vedere, senza mangiare, senza bere, era così preso, toccato dalla grazia di Dio. E poi sappiamo quello che è successo, vero? Il Signore l'ha salvato, battezzato di Spirito Santo e come dice il passo, da verme è diventato un erpice nuovo dai denti aguzzi. Quindi per sperimentare la potenza della grazia di Dio dobbiamo passare anche a capire chi siamo. E Signore, grazie quando la tua parola, anche in passi così luminosi, però mi fa vedere, ci fa vedere che noi a volte siamo dei vermi e che abbiamo bisogno della potenza del Signore che ci tira in alto. Quindi Signore, aiutaci a non voltolarci più nella polvere e nella terra. Io questa cosa volevo non dirla, ma non posso non dirla. E tremo un po' a dirla. Dico la verità, ma è scritturale. E il Signore per venirci a salvare Nel Salmo 22 c'è scritto una cosa che non si può commentare, talmente profonda, talmente entriamo in qualcosa che non riusciamo a capire. Il Signore, l'Iddio vivente, eterno, non solo ha preso un corpo, si è incarnato, ma nel Salmo 22 c'è scritto, e sapete bene che il Salmo 22 è un salmo che parla del Messia: io sono un verme e non un uomo. Queste parole sono in bocca al nostro Signore. Lui che è il Signore della gloria, per salvarci è dovuto entrare nella polvere. La Bibbia dice che egli è entrato nelle parti più basse della terra. Signore, grazie perché sulla croce il Signore Gesù è diventato peccato per noi. Non peccatore, perché egli non ha mai peccato, ma è diventato peccato per noi. Si è preso l'involucro di verme, se l'è messo sulla sua stessa vita. Signore, grazie. Quello che hai dovuto passare per me, che mi sto voltolando a volte anche compiaciuto nel fango, Signore, grazie per il tuo sacrificio. E il Signore ha toccato la polvere per venirci proprio a prendere. E allora non vogliamo più rimanere in questo stato. E come Cristo è morto, è risorto, vero? È risorto per la nostra giustificazione. Quindi nel nome di Gesù, Signore, rialzaci da terra questa sera. Rialzaci, perché ti vogliamo servire, ti vogliamo amare. Amen. Il Signore che tocca la polvere. Vi ricordate quando Gesù scrisse? È l'unico passo in cui è scritto che Gesù scrisse. E quando c'era quella donna adultera che la gente ha sbattuto per terra, questa donna adultera è stata colta in fragrante adulterio, che dobbiamo fare? La legge dice questo, tu che dici? E il Signore lì fa un qualcosa che mi stupisce. Il Signore ci stupisce anche nelle piccole cose, perché scrive, io avrei preso un bastone, no? Un rametto per scrivere per terra, un po' come si fa sulla sabbia, no? A volte si prende un bastone per scrivere, così. Invece il Signore col suo dito scrisse per terra. Signore, io sono polvere e terra, però scrivi la tua parola, perché è quella parola che ci rialza. Amen. Infatti c'è scritto che mentre Gesù scriveva col dito che toccava la polvere, a uno tutti quei accusatori sono andati via, e il Signore disse alla donna: dove sono i tuoi accusatori? Chi accuserà gli eletti di Dio? Il Dio è colui che li giustifica. Signore, grazie. Cristo Gesù è morto e più che questo risorto, è asceso al cielo ed anche intercede per noi. Quindi non è più tempo di stare nella terra, anzi direi sotto la terra, perché a volte passiamo al terzo e ultimo punto, che dice che la grazia di Dio ci trasforma. Ah, che bello, il classico verme, che nelle favole il verme che cosa diventa? No? La farfalla, il bruchetto che diventa farfalla, ma qui la parola di Dio sembra poco poetica. Oh, se fossi stato io il profeta Isaia, Signore, ma che è sto erpice? Ma non è meglio il bruco che diventa farfalla, il credente tutto colorato, con le ali, eccetera, eccetera? Quanti credenti vogliono solo essere farfalle, svolazzare da un fiore all'altro, e alla fine, no? Ma Signore, facci erpici nuovi dai denti aguzzi. E l'erpice è uno strumento che si mette ora dietro al trattore, all'epoca dietro ai buoi, ed era semplicemente una barra di ferro con dei spuntoni sempre di ferro, e serviva a rompere le zolle. Signore, ma come? Io sono verme, sto sottoterra, mi prendi ora, invece mi rimetti sulla terra, però con un compito particolare. Noi a volte vorremmo che le montagne siano spostate da noi, mentre qui succede qualcosa. Tu distruggerai le montagne, le macinerai per un compito ben particolare e speciale. Ridurrai i monti in polvere. Perché? Non tanto per fare scena. Signore, grazie, perché la Chiesa del Signore non serve per fare scena. Amen. non vogliamo essere farfalle tutte colorate, ma vogliamo essere credenti pratici. In Abruzzo sto imparando a essere proprio pratici. Ecco, lì sono molto pratici, semplici. Perché proprio il Signore poi dice al verso 17: ci sono miseri e poveri che cercano acqua, e io li esaudirò, perché farò scaturire dei fiumi sulle nude alture. Io ti mando su quei monti dove tu prima ti nascondevi, perché lì, trebbiando i monti e ridurrendoli in polvere, usciranno delle sorgenti. E non solo questo, perché io pianterò nel deserto il cedro, l'acacia, il mirto e l'ulivo, ma c'è bisogno, prima di piantare, voi me lo insegnate, c'è bisogno di dissodare, c'è bisogno di preparare un terreno e poi si può piantare. Signore, ma io voglio essere la farfalla che va sui fiorellini, tutto già pronto, c'è il bel frutto, il profumo, la primavera. No, bisogna andare sulle montagne con le rocce. Questo è tempo di evangelizzare. Forse non lo so se vedremo bei risultati oggi, domani. Il Signore lo sa, ma la cosa importante è questa: io non voglio stare più sotto le zolle. Signore, io voglio stare nella tua volontà, affrontare le montagne, a parlare di te, a santificarmi, a vivere una vita giusta e far sì che le tentazioni, i peccati, i vizi siano distrutti dalla grazia di Dio che ci trasforma. Amen. Ci sono tanti bei versi sulla destra di Dio. Qui in particolare, vedete, si parla: io ti prendo con la mia destra, ti soccorro con la mia destra. Ovviamente è un linguaggio umano che il Signore usa per farci capire che il Signore vuole fare un'opera pratica, reale nella nostra vita. E la grazia di Dio non è soltanto farci stare meglio. La grazia di Dio è un'opera potente, pratica in noi, che ci trasforma da vermi in qualcosa di utile e potente nelle sue mani. Siamo pronti a questo? Vogliamo dire al Signore: Signore, è un passo bellissimo, ma hai detto questo, questo e quest'altro. Il Signore ci mette anche davanti a una scelta ben precisa. Pensate, è solo qualche verso sulla destra di Dio. Potenti liberazioni dalla sua destra, il Salmo 20 dice: la tua destra è piena di giustizia. Quindi quando il Signore ti prende sulla sua destra, è giustizia. Quindi c'è un'opera di santificazione nella nostra vita. La tua destra mi sostiene, salvaci con la tua destra e rispondici. E sono sempre versi di salmi. L'anima mia si attacca a te per seguirti, la tua destra mi sostiene, la tua destra mi afferrerà. Che bello! C'è un verso in Isaia che dice che con la sua destra il Signore ha spiegato i cieli, e con la sua stessa destra oggi il Signore ci vuole prendere per mano. Egli può fare ogni cosa della nostra vita. Permettiamo alla grazia di Dio di trasformarci interamente, completamente. È bello questo. In Deuteronomio, questo bellissimo verso, dice: dalla sua destra usciva per essi il fuoco della legge. Quando il Signore dice io ti prendo per la destra, ti sta dicendo io ti parlo con la mia parola. Noi forse a volte non ci rendiamo conto, ma quando la parola è predicata, quando la leggiamo anche nelle nostre case, il Signore ci tocca con la sua destra. La parola di Dio è tutto. Se mettiamo da parte la parola di Dio, stiamo mettendo da parte la mano di Dio. Molto spesso è scritto che Gesù e diceva qualcosa e poi toccava l'ammalato. Parola e mano di Dio insieme. E voglio terminare con un verso molto bello del libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse al capitolo 1 ci fa vedere Giovanni debole. E non lo giudico assolutamente, perché era molto anziano, si trovava imprigionato ai lavori forzati nell'isola di Patmos. Ma quando vede il Signore glorificato, anche un grande apostolo a confronto è un verme, o no? Noi tutti quanti siamo nulla. E appena vide il Signore, cadde ai suoi piedi come morto, bellissimo. E il passo è meraviglioso, è stato anche citato in preghiera. perché il Signore gli dice al verso 17: quando lo vidi io caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me. Qui è l'unico passo in cui si parla della destra di Gesù in maniera specifica, dicendo, ecco, mano destra e parola di Dio insieme, non temere come in Isaia, non temere, perché tu Giovanni sei bravo, ce la puoi fare, Signore grazie perché non ci abbiamo bisogno di una parola che stimola il nostro ego, noi abbiamo bisogno di una parola che ci mostra Gesù. Giovanni, non temere perché non sei tu il centro. Giovanni, non temere perché io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Scrivi, c'ho un compito per te. Io penso che quello che ha scritto Giovanni veramente è stato un erpice che ha triturato montagne e anche i nostri cuori, vero? È vero, noi non saremo chiamati a scrivere qualcosa di ispirato, ma Signore fa che la nostra lingua sia come una penna di un veloce scrittore che arrivi ai cuori. Giovanni scrisse dell'Apocalisse degli ultimi tempi, noi ci troviamo negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi è molto facile da aquile diventare vermi, è molto molto facile perché Gesù ha detto siccome l'iniquità aumenterà, la carità, l'amore dei più si raffredderà dall'alto in basso molto facilmente. Però Signore noi siamo ai tuoi piedi. E se siamo ai tuoi piedi, la tua mano destra è su di noi, anche se siamo vermi, Signore, tu ci rialzi, tu ci trasformi e vogliamo aspettare il tuo ritorno in questa maniera. Gesù sta per ritornare. Ti trovi sotto la terra o ti trovi servendo il Signore, predicando la sua parola, vivendo una vita di santificazione? Signore, facci come Giovanni. Deboli sì, ma ai tuoi piedi. Amen. Chiniamo il capo in preghiera.